Ciao e benvenuti nella rubrica Ogni momento è Accademia Hammers e in questo corso gratuito proposto dalla dottoressa Veronica Gerardi, cofondatrice dell'Accademia Hammers. Siamo al terzo video di questo meraviglioso corso per conoscere meglio se stessi con tutto ciò che questo significa. Questo corso è accompagnato anche da un manuale per poter rivedere e fare gli esercizi proposti. Nella descrizione di questo video c'è il link per scaricarlo, oltre al contatto dell'Accademia Hammers, nel caso vogliate seguire altri corsi di formazione. Bene, vi mando un grande abbraccio e lasciate qualsiasi domanda nei commenti. A presto, ciao!
Ben ritrovati, ora affrontiamo il modulo primo, le tappe della vita. Allora, al di là di tutto quello che è stato esposto nel capitolo precedente, possiamo creare, diciamo, una sovrasuddivisione che ci permette in realtà di integrare quelle che sono le fasi della nostra vita in una visione molto più ampia, cercando di ovviamente comprendere poi come ce le siamo un po', ce le stiamo cucendo su noi stessi. Possiamo dire in termini del tutto generali che fondamentalmente ci sono tre fasi in cui diciamo, la nostra vita si esplica. La prima fase coincide con il periodo che va dalla nascita fino alla fine dell'adolescenza. Scusate. Vi è poi la seconda fase che combacia con la fase adulta, la fase della vita adulta, fino poi ad arrivare nell'ultima fase, la terza fase, quella che io chiamo un po' la fase della saggezza, quindi dal termine, diciamo, della fase adulta produttiva fino alla fine, al resto del tempo che ci accompagna. Queste fasi, seppur abbiano circa, insomma, una collocazione temporale ben definita a livello della nostra barra d'età, non è però sempre così. Perché? Perché queste fasi della vita ora noi non le andiamo a vedere tanto per la loro posizione temporale e quando iniziano, quando finiscono, che ci interessa relativamente poco, ma andiamo ad analizzarle partendo dal presupposto che queste corrispondono a delle capacità, delle fasi di maturazione, delle cose che noi apprendiamo, iniziamo a fare e anche delle. Quindi delle certezze psicologiche, emotive che iniziamo a sviluppare in noi. Ogni fase porta con sé delle ricchezze, dei semi preziosissimi che poi noi, durante l'arco di tutta la nostra vita, in base a come questi semi sono stati piantati, a come sono stati accuditi, germogliano in un modo piuttosto che in un altro. Ed è in questa chiave che io vi prego di leggere e di guardare a queste fasi della vita. Infatti, quello che vi voglio anche sottolineare è che alcuni aspetti della nostra struttura in realtà possono restare ancorati a traumi, paure o esperienze che appartengono ad una fase della vita, ma restano fissati per tutta una serie di motivi, protraendosi in un tempo molto più lungo, andando per esempio ad invadere anche altre fasi della nostra vita. Un trauma accaduto nella nostra fase neonatale può portarci a delle strutture, degli schemi cognitivi, emozionali che durano per una fase molto più lunga che ce li portiamo dietro anche fino all'adultità, percorrono tutta l'adolescenza. Ecco che quindi a causa di queste fissazioni, quindi ad uno stato, a delle emozioni, a degli aspetti anche psicologici che appartengono magari ad una fase precedente, ecco che a causa di questo le fasi non sono sempre così definite e quindi tutti anche gli aspetti emotivi, psicologici di quelle fasi in noi non sono sempre così definiti. Perché molto spesso anche da adulti continuiamo a vivere determinate esperienze ancora con le modalità di quando magari eravamo adolescenti o bambini, a seguito di quel trauma, quell'esperienza negativa che abbiamo vissuto, o meglio, a seguito del fatto che non siamo riusciti ad elaborare in modo consono, diciamo più coerente, quel vissuto e quindi non siamo riusciti a trarne il significato di quell'esperienza. Pertanto, il fine principe di questo videocorso è di riconoscere la fase in cui ci troviamo nei vari aspetti della vita in cui noi ci manifestiamo, anche quelli più ostici, anche forse più nascosti, e portarci a capire in che modo stiamo affrontando quel settore della nostra vita, con che dinamiche, che emozioni lo caratterizzano, che aspetti psicologici lo caratterizzano e noi mettiamo in atto. E quindi, una volta preso coscienza, portare in coerenza quella parte della nostra vita e creare quindi un cambiamento nel modo di relazionarci con noi stessi e con il mondo e con le persone, garantendoci così di acquisire forza e coerenza nella nostra vita. La prima fase della vita è la fase, come sappiamo, alla quale un soggetto è sottoposto a una serie infinita di stimoli, perché ovviamente quando nasciamo non sappiamo camminare, non sappiamo parlare, stiamo sviluppando tutto quello che è il nostro sistema nervoso, ma non abbiamo ancora una capacità anche di elaborazione emotiva, cognitiva. Sfruttiamo i segnali che ci arrivano dall'esterno, attraverso la mamma, la comunicazione espressiva della mamma. Iniziamo piano piano poi a sviluppare delle emozioni che sono sempre più definite. Iniziamo piano piano poi a sviluppare dei concetti rispetto alle cose che sono intorno a noi, a capire cosa è bene e cosa no, attraverso tutto un percorso. Diciamo che le funzioni che regolano questi procedimenti e che non li regolano solo nella fase neonatale, ma in tutta la nostra vita, sono le funzioni base di assimilazione e accomodamento. Attraverso queste due funzioni, assimilo, quindi porto dentro stimoli e accomodo, quindi modifico i miei schemi preesistenti o li genero in base all'accomodamento di tutte le informazioni di cui dispongo, noi generiamo la nostra realtà, generiamo assunti, schemi, sistemi di convinzioni, credenze legate a apprendimenti, legate a tutto ciò che sta fuori di noi e dentro di noi. Questa è la fase fondamentale della nostra vita perché passiamo da una fase totale di dipendenza dei nostri caregiver, dalle persone che si occupano di noi, la mamma, la nonna, il papà, perché ovviamente non possiamo muoverci, non possiamo procacciarci il cibo, quindi necessitiamo del loro aiuto, a via via poi una maggior, sempre più autonomia, sia dal punto di vista fisico-motorio, ma anche psicologico e anche della concezione di noi stessi e dell'altro. Infatti, è la fase dove necessitiamo fortemente della giusta protezione, del sentirci amati, ma allo stesso tempo anche del sentirci liberi di sbagliare, liberi di muoverci nell'ambiente. È la fase in cui appunto iniziamo a conoscere il mondo, abbiamo libero sfogo, diamo libero sfogo alla nostra curiosità, alla creatività. Sono attive in noi al massimo tutte quelle funzioni di ricerca e di interazione con l'ambiente, perché attraverso questa noi cresciamo. In questa fase ci cimentiamo anche con le prime sfide che sono fondamentali per noi, per imparare a gestirle, a gestire lo stress, l'ansia, imparare a rialzarci dopo una caduta, a stare in piedi sulle nostre gambe, quindi a iniziare a capire che noi possiamo anche autosostenerci, che possiamo aver bisogno dell'aiuto dell'altro, ma anche no. Quindi è la fase anche in cui iniziamo a conoscere e riconoscere le emozioni in noi stessi e iniziamo a interiorizzare l'altro attraverso vari procedimenti, attraverso l'empatia, ok? Per tutti questi motivi è una fase in assoluto delicata perché stiamo costruendo e generando dentro di noi l'idea di noi stessi e l'idea sul mondo circostante. Inizialmente, infatti, ci sembra che non ci sia un confine, noi e l'altro è un tutt'uno, ma ma piano piano iniziamo a generare quello che è un concetto di sé, di io e dell'altro. Ricordiamo che fino a circa gli 8 anni, 8-10 anni, il bambino è un campo unico con la madre, quindi molto spesso anche si fa manifestatore di disagi che in realtà magari sono della mamma. Dopo, via via, inizia una fase di autonomia. Staccandosi, ecco che iniziano anche le prime ribellioni, no? Ecco, le prime lotte intestine sono proprio dettate da questo, perché in realtà sta prendendo a piccozzate tutto ciò che è suo, non è suo, chi sono, chi non sono. Insomma, possiamo dire che è il momento della nostra vita in cui siamo spinti a vivere, da un lato, le paure più profonde, siamo chiamati a gestirle. E da qui si creerà l'adulto che saremo. Fondamentale in questa fase è il ruolo dei genitori e soprattutto, come vi ho riportato nella prima fase, la relazione che intercorre tra figli e genitori, soprattutto bambino-mamma. E vi rimando alla teoria dell'attaccamento di Bowlby che vi ho espresso nella prima fase del corso. Possiamo dire che questa è la fase della vita dove le cose di cui necessitiamo, ok, sono essere incoraggiati, essere sostenuti, essere aiutati, essere guidati, essere quindi supportati, ma il tutto nella giusta misura, né troppo né troppo poco. Nella teoria dell'attaccamento di Bowlby, infatti, si spiega molto bene come il tipo di rapporto che viene instaurato tra madre e bambino sia fondamentale poi nella gestione di tutta l'area della sfera sociale. Lui infatti dice se la mamma, per esempio, avrà un tipo di attaccamento con il bambino sicuro, tranquillo, il bambino da subito, quando si troverà a dover gestire situazioni sociali, quindi per esempio andrà all'asilo, avrà un basso livello di ansietà e un buon livello di autonomia, perché il rapporto che lui ha tessuto con la madre è un rapporto di fiducia. La madre mostra fiducia in lui, allo stesso tempo però è sufficientemente presente per proteggerlo e rassicurarlo quando è necessario. Quindi lui svilupperà all'interno di sé una concezione di se stesso e dell'altro che dove si sentirà al sicuro anche con gli altri, perché sa che quando e se dovesse avere bisogno c'è qualcuno a cui rivolgersi, però allo stesso tempo sperimenterà da solo e sarà quindi autonomo e non avrà l'ansia, la paura di parlare con l'altro, gestire l'altro, paura che accada sempre qualcosa. Viceversa, invece, se una madre sarà particolarmente ansiosa o timorosa nei confronti del bambino, ecco che il bambino poi, già da subito e poi sempre più nell'adulto, se non dovesse elaborare e superare questi piccoli primi step, potrebbe manifestare in un contesto sociale un alto, per esempio, livello di ansietà e sempre magari un buon livello di autonomia o viceversa. O entrambi un altissimo livello di ansietà e anche un basso livello di autonomia, perché avrà talmente tanta paura e timore di quello che può accadere che sarà continuamente attaccato all'idea di dover essere sostenuto, di dover chiedere aiuto, di necessitare di un'altra persona che faccia per lui le cose. Pertanto capite molto bene come tutte le cose che abbiamo elencato prima sono necessarie affinché poi l'adulto che sarà un giorno nel mondo sia un adulto solido, un adulto sicuro di se stesso, non un adulto fragile. Infatti, qui ve l'ho esplicitato, no? Se non c'è il giusto livello di equilibrio, potremmo sviluppare un atteggiamento alla vita arrendevole, passivo, sempre in cerca del sostegno o dell'aiuto altrui, tanto magari da dipendere o da sviluppare un atteggiamento, per esempio, narcisista. Tutto il mondo ruota intorno a me. Sono talmente tanto abituato che c'è la mamma che non mi lascia fare le cose perché pensa che non sono capace o perché gli dispiace o perché vuole proteggermi e io inizio a sviluppare un quadro un po' più problematico. Insomma, potrei essere un adulto sempre alla ricerca di conferme, di attenzioni dagli altri quando e se non dovessero arrivare, sentirmi inadeguato ed infelice. Infatti, se diciamo la prima fase della vita, quindi un giusto sostegno, un giusto incoraggiamento, un giusto elastico tra lo sperimentare e il essere aiutato, se questa prima fase è in equilibrio e frutta, ecco che nella seconda fase, quella diciamo dell'adultità, quindi una volta passata l'adolescenza, siamo propensi a manifestarci nel mondo con sicurezza. E è la fase dove più per noi più produttiva, perché dove siamo, è la fase dove noi investiamo nei progetti che caratterizzano il percorso della nostra vita e della nostra anima. È la fase dove ci mettiamo in gioco e siamo noi, dobbiamo essere noi i primi a credere nelle nostre possibilità, nei nostri sogni, nei nostri progetti. Siamo noi il centro di noi stessi, siamo i fautori e i manifestatori del nostro destino. Il nostro atteggiamento alla vita, se, perché poi non è detto, ci sono delle variabili, se la prima fase ha fruttato, che vi dirò, non è necessario che per forza ci sia una prima fase eccellente per generare una seconda fase, eh? Molto spesso è proprio da un'infanzia difficile che si mettono in moto dei meccanismi che ci portano a poi eccellere, superare queste cose. Ma questo non sempre avviene ed è in questo caso che allora noi dobbiamo, quando quella cosa è più forte di noi o non riusciamo a comprenderla, non riusciamo a vederla o siamo arrabbiati o insomma non riusciamo ancora a inquadrare il problema, è in questo senso che dobbiamo agire. E quindi nella fase dell'adultità saremo noi i fautori e manifestatori del nostro destino. Il nostro atteggiamento alla vita, dato dai presupposti, dovrebbe risultare aperto, speranzoso e grato. E dovremmo essere degli adulti in piena fase creativa e statica e sentire che il mondo è nelle nostre mani e che niente ci può fermare. Con il nostro esempio, gli adulti veri e sinceri, mostriamo al mondo chi siamo e ci impegniamo per farlo al meglio, incrementando sempre di più le nostre abilità e le nostre capacità. Perché questa è la fase in cui noi costruiamo ciò che noi siamo e costruiamo la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra carriera, i nostri progetti d'anima. Costruiamo in tutti i punti di vista. Questo ovviamente non significa che sia una fase dove andiamo sempre dritti e siamo sempre felici, forti e ci sentiamo sempre bene. No, è una fase anche dove di fatto ci si pone dei dubbi, no? Perché è proprio quando si è in fase di costruzione che spesso la vita ci mostra che è meglio andare a destra piuttosto che andare a sinistra o che si devono attuare delle strategie differenti. Quindi è chiaro, è ovvio, è umano che ci siano anche delle fasi di crisi, però un adulto che ha una buona coscienza di sé sfrutta questi momenti di crisi come dei momenti ulteriormente costruttivi, dove li sfrutta per capire, conoscere nuove parti di sé e le integra per una manifestazione migliore della sua vita e delle persone che sono intorno a lui. Un adulto consapevole con gli altri ha un comportamento umile, sicuro di ciò che lui è, caritatevole, nel senso che aiuta, nel senso che comprende l'altro, non nel senso che ha pietà nel modo in cui noi lo intendiamo, ma la pietas greca, quindi quel valore intrinseco che riesce a dare guardando negli occhi un'altra persona, capendo di che cosa una persona ha veramente bisogno e quindi verso di lui si mostra piena caritatevole nella giusta misura, connesso quindi al concetto di empatia e gentilezza. Sicuramente un adulto consapevole lascia giusto spazio alle persone intorno a lui, quindi non è eccessivamente geloso, possessivo, non cerca di dominarle o di sopraffarle, però allo stesso tempo non è succube, quindi una persona adulta che non si sente vittima ancora della mamma, della zia, del marito, della moglie, ma una persona che sa coesistere con gli altri ed è in pace con se stesso, sa mettere i giusti paletti, sa difendere il proprio territorio in questo senso. E quindi da questo nasce un sentimento di equanimità verso gli altri, si sente alla pari degli altri e vede il mondo con uno sguardo olistico, cioè onnicomprensivo. Per questo inizia già a supportare e guidare gli altri con il proprio esempio. E diciamo che non dovrebbe al suo interno coltivare invidie o gelosie che spesso sono frutto, no, di insicurezze, di materiale interno psicologico emotivo irrisolto da fasi precedenti, ma rivolge il suo sguardo ammirevole su chi ne è meritevole e cerca di cogliere in chi è più bravo di lui a fare qualcosa, gli aspetti, caspita, gli aspetti che a lui mancano, no? Che deve ancora sviluppare per incrementare la sua crescita e quindi per attivare uno sviluppo reciproco, un'evoluzione reciproca. Quello che quindi emerge da questa seconda fase di vita dovrebbe essere un individuo che ha appreso delle strategie per conoscere se stesso, questo è fondamentale perché se no ci si ritrova ad essere degli adulti smarriti, degli adulti che hanno sempre bisogno dell'altro, che seguono la corrente e si dimenticano di scoprire chi sono, si dimenticano di seguire il proprio aim interno, il proprio scopo, la propria verità e da qui si generano poi grandissimi casini, perdonatemi il termine, sotto moltissimi fronti, non solo sull'aspetto lavorativo, ma sull'aspetto familiare, nella gestione poi dei figli, nei tessuti affettivi, nelle amicizie, insomma, è importante imparare a conoscere se stessi, comprendere quali sono i nostri confini, quando è necessario ampliarli per riuscire al meglio in una cosa. Quando è necessario chiedere aiuto, perché guardate che la tematica del chiedere aiuto spesso è una tematica che porta grandissimo caos nella gestione delle relazioni, anche e soprattutto a livello di coppia. Allo stesso tempo però, quindi non dipendere dall'altro, ma insomma imparare ad essere un po' il miglior amico di se stesso. Di se stessi. E quindi forte e grande e importante è la tematica della fiducia, la fiducia in se stessi e quindi volgersi al mondo con uno sguardo di fiducia. E quindi tutto questo può essere riassunto con un atteggiamento alla vita aperto, costruttivo, sicuro e ovviamente fiducioso. Tutto questo rende il mondo intorno a lui, intorno a un adulto consapevole, una meraviglia che è da scoprire e da gustare, anche se comunque siamo ancora in fase di battaglia, nel senso che siamo solo nel mezzo del cammino, quindi le sfide sono molteplici sotto vari aspetti. Spero di essere chiara in quello che dico, perché quello che vi voglio far comprendere non è tanto il fatto di idealizzare una forma di adulto consapevole, che non è la mia intenzione, ma è il farvi comprendere come questi passaggi sono in realtà connessi a una coerente fase di sviluppo dei pilastri della nostra vita, come l'essere coscienti del fatto che esistiamo, di chi siamo, del nostro valore, del fatto che nella vita possiamo e abbiamo le possibilità per attingere alle nostre risorse, al concetto di amore verso noi stessi, al concetto di merito, di meritocrazia che rivolgiamo a noi stessi, di riconoscerci per il valore che abbiamo. Scusate, e di come questi concetti elaborati e trasformati in noi fin da quando siamo piccoli, poi generano tutte quelle emozioni, talvolta distoniche, nelle quali incappiamo, ci ritroviamo non solo da bambini e adolescenti, ma anche da adulti e anche più in là nel tempo. Tutto questo ci porta a incappare nella terza fase. E ovviamente se le due fasi precedenti, insomma, hanno portato a fruttare o comunque insomma, una buona elaborazione dei sentiti principali, ecco che la terza fase si apre riscoprendo noi stessi e il mondo in una modalità veramente contemplativa, dove non solo ci riconosciamo, ma viviamo una vera e propria gioia, una vera e proprio seconda giovinezza. È la fase dove ci siamo liberati di tutti quegli ostacoli, di tutte quelle sfide che pensavamo essere necessarie e che di tutte quelle trappole che pensavamo essere trappole e ingabbiamenti e assaporiamo la vera libertà interiore. Quella che abbiamo appreso da tutte le battaglie, tutte le esperienze lavorative, familiari, nei tessuti sociali che abbiamo combattuto, vissuto, e il nostro sguardo si fa sempre più sincero, distaccato e sereno. E quindi è la fase della vita, del percorso della nostra vita in cui ci mettiamo a disposizione e a sostegno degli altri. Quindi, il nostro atteggiamento alla vita è di accompagnamento. Distaccato, amorevole, pronto ad ascoltare, a comprendere, a incoraggiare. È la fase della vita dove siamo sereni, siamo distaccati e sperimentiamo una modalità di vita dove fluiamo, siamo tranquilli, pacati e ci sentiamo in pace. Tutte queste fasi possiamo identificarle anche un po' come degli stadi. Se ci pensate, queste modalità, quindi il fatto che quando siamo in costruzione della nostra vita necessitiamo di essere sostenuti, viviamo le prime esperienze, cadiamo, ci rialziamo, viviamo le più grandi paure, eccetera. Poi allora che abbiamo superato questo scoglio, siamo più aperti, più fiduciosi, abbiamo guadagnato fiducia in noi stessi, quindi siamo più abili in questa cosa, fino a poi a diventarne totalmente distaccati, liberi e una volta appresa l'arte poter consigliare gli altri. Possiamo vederli anche come degli stadi, dei momenti che si possono presentare un po' a tutte le età, ma che anche concorrono in tutte le esperienze della nostra vita. Perché se ci pensate bene, anche nell'esperienza lavorativa, è come se noi passassimo prima da una prima fase di vita, quindi in cui insomma ci cimentiamo, sperimentiamo, magari abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti, a una seconda fase e poi infine a una terza fase. Quindi queste modalità, perché in realtà sono modalità nelle quali ci si approccia ai vissuti di vita, caratterizzano non solo le esperienze che ci capitano nella vita, ma possono essere anche proprie di una determinata fase di età piuttosto che di un'altra. Che cosa intendo dire? Intendo dire che non necessariamente c'è una distinzione. Cosa voglio dire? Voglio dire che molto spesso, per esempio, i bambini hanno un atteggiamento alla vita tipico della terza fase dell'età di cui abbiamo discusso fino a poco fa, perché molto spesso i bambini sono in pace, sono sereni, sono distaccati, anzi, con il loro esempio, con la loro purezza. Molto spesso ci insegnano ad essere liberi, ci insegnano che non esistono barriere, ci insegnano che non esistono confini e quindi si può dire che abbiano quasi un atteggiamento alla vita proprio di un saggio, quando però in realtà appartengono ad una fase della vita dal punto di vista dell'età che dovrebbe corrispondere alla prima fase dell'età, no? Allo stesso tempo però ci sono adulti che magari per tutta una serie di situazioni, vivono ancora ancorati ad una modalità espressiva, emotiva, comportamentale che dovrebbe caratterizzare la prima fase d'età della vita di una persona, perché magari necessitano ancora di essere sostenuti, di essere aiutati, non hanno fiducia in se stessi, cercano sempre l'aiuto degli altri. E questo perché? Perché hanno dei pregressi dietro alle loro spalle che hanno portato a fissare questi comportamenti. E quindi non si accorgono che in realtà devono compiere un upgrade, devono superare in se stessi queste difficoltà, in loro stessi queste difficoltà e attivare una modalità adulta, perché sono fuori dal tempo, molto spesso non ci si sente infatti nel proprio tempo, nel giusto momento, ad occupare il giusto spazio, il giusto ruolo, perché? Perché molto spesso siamo ancorati ancora a modalità cognitive e emotive precedenti o che non appartengono a questo momento della nostra vita. Perciò la domanda che ti pongo ora è: in che fase della tua vita ti senti o ti riconosci? Ti lascio riflettere e nel prossimo video andremo a lavorare sulle tue fasi della vita. Ti ringrazio e a presto.